La Francia batte nettamente l'Islanda e saranno pertanto i transalpini ad affrontare la Germania. Semifinale in programma fra 3 giorni e infatti l'Italia è stata eliminata dai tedeschi, sembrerebbe ultima ora.
Sì, sconfitta diciamo prevedibile forse più che inopinata, nel senso che l'Italia è arrivata agli europei di Francia senza grosse aspettative, le speranze si erano alimentate in corso d'opera grazie al debutto molto molto positivo contro il Belgio, poi gli azzurri erano tornati decisamente sulla terra dopo le partite contro la Svezia e soprattutto contro l'Irlanda, ma un nuovo entusiasmo si era generato dopo l'ottavo di finale contro la Spagna, che probabilmente da 10 anni a questa parte era stata la migliore prestazione dell'Italia nelle grandi manifestazioni internazionali. L'Italia arrivava comunque al quarto di finale contro la Germania sicuramente non da favorita, anche perché era davvero emergenza a centrocampo, mancava De Rossi per infortunio, Candreva ancora debilitato, Motta squalificato, dunque l'Italia si è schierata con Parolo nelle vesti di regista assistito da Sturaro e Giaccherini con Florenzi e De Sciglio esterni, insomma una forma che in Serie A farebbe fatica a qualificarsi addirittura per l'Europa League, insomma mi espongo da questo punto di vista. Nonostante questo l'Italia comunque ha portato la Germania ai supplementari, non ha praticamente mai tirato in porta, come ha detto il CT tedesco Löw, l'Italia non avrebbe mai tirato in porta contro questa Germania, ma insomma
San Boateng che perlomeno ha permesso il pareggio.
Esatto, perché comunque l'Italia se non altro ha concesso pochissimo ai tedeschi, poi ai rigori è arrivata questa eliminazione che dal punto di vista tecnico non fa davvero una grinza, dal punto di vista emotivo ha davvero lacerato gli azzurri in maniera anche secondo qualcuno inspiegabile. Ascoltiamo proprio il pianto di Andrea Barzagli al microfono di Aurelio Capaldi di Rai Sport.
È un'immensa delusione perché abbiamo veramente dato tutto, purtroppo rimane la sconfitta e tutto quello di bello che abbiamo fatto secondo me non rimarrà niente, perché purtroppo quando esci, scusa, è venuto la risa e quindi niente, rimane solo la delusione e il fatto che poi alla fine per qualche anno nessuno si ricorderà di niente di questa nazionale che ha dato tutto.
Mi viene da piangere anche a me.
Mamma mia, e questo era lo sfogo, come meglio aveva detto Dario, il pianto di Barzagli davanti alle telecamere della Rai. Per chi non l'avesse vista, raccontiamo Dario anche come è andata la partita tra Italia e Germania e soprattutto come si è sviluppata la cosiddetta lotteria dei calci di rigore.
Allora, primo tempo abbastanza anonimo, le reti sono state segnate nel secondo tempo al 20° minuto a conclusione di un periodo favorevole ai tedeschi. Gomez ha preso palla sulla tre quarti, ha servito molto bene in profondità a Hector che ha crossato al centro, lì c'è stato un tocco di Bonucci che ha messo fuori casa Chiellini, allora Ozil è riuscito ad arrivare prima di Barzagli mettendo di sinistro alle spalle di Buffon, dunque Germania in vantaggio a 25 minuti dal termine. Poi al 32° della ripresa, cross di Florenzi verso Chiellini che sfiora di testa, ma alle sue spalle c'è Jerome Boateng in versione lucchetta con le braccia protese verso l'alto senza motivo, commette dunque fallo di mano sul quale l'arbitro Cassai non può fare a meno di fischiare il rigore. Dagli 11 metri lì Bonucci ha pareggiato, si è andato ai supplementari dove è successo ancora poco, la sfida si è decisa ai rigori per l'Italia, ha realizzato subito Insigne, ha pareggiato Kroos, sul dischetto è andato Zaza che era entrato al 120° minuto al posto di Chiellini proprio all'ultimo minuto dei tempi supplementari appositamente per battere il calcio di rigore, ha preso questa rincorsa piuttosto strana che è stata al centro anche di parecchie battute su internet, c'è chi l'ha paragonata a Flashdance, chi a Footloose, chi ha un papero che agita le zampe sul posto,
nonché il rigore di Fantozzi e Cotechigno.
Ha fatto una cosa stranissima Zaza, ma quel che più conta purtroppo è che poi ha fallito il calcio di rigore, ha sparato alto, poi lì Buffon ha parato il tiro di Müller per cui l'Italia è andata poi in vantaggio quando Barzagli ha trasformato dal dischetto, insomma sembrava un passo dal successo perché poi Ozil ha colpito il palo esterno, quindi eravamo sul 2-1 per l'Italia dopo 3 calci di rigore per parte, segnando gli ultimi 2 rigori rimane permanenti, la formazione di Conte sarebbe stata sicura di andare in semifinale. È toccato a Pellè, che ha tirato male e fuori. Draxler ha ristabilito la parità, dunque 2-2 dopo 4 rigori per parte. A quel punto è toccato nuovamente a Bonucci, che in partita aveva trasformato, ma ai calci di rigore si è fatto parare la conclusione da Neuer, quindi la Germania avrebbe potuto chiudere al quinto rigore, ma Schweinsteiger ha calciato fuori e quindi si è andata ad oltranza sul 2 pari dopo 5 rigori per parte. A quel punto hanno segnato tutti nell'ordine: Giaccherini, Hummels, Parolo, Kimmich, De Sciglio e Boateng. Il nono rigore per l'Italia è toccato a Darmian, la cui conclusione molto molto semplice è stata parata da Neuer. Poi Buffon è stato sfortunato, perché sul nono rigore di Hector il pallone gli è passato sotto al corpo, quindi 6-5 ai rigori per la Germania, 7-6 il risultato accumulativo. E davanti ai microfoni e alle telecamere Rai anche Buffon ha fatto fatica a trattenere la commozione. Ascoltiamolo.
È stato tracciato un solco importante e c'era da proseguire su questa strada, perché abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo dare e stava bastando, e questo vuol dire che quando si è squadra, quando si hanno i valori, quando si ha un'organizzazione di gioco, nulla diventa impossibile.
Insomma, queste le parole, anche in questo caso estremamente estremamente commosse, di Gigi Buffon, capitano azzurro. Quindi rigori nuovamente fatali all'Italia del calcio, come già avvenuto a Italia 90 nella semifinale contro l'Argentina, agli Stati Uniti 94 nella finalissima contro il Brasile, a Francia 98 nei quarti contro i padroni di casa, e anche agli europei del 2008, quando in quel caso gli azzurri persero proprio nei quarti contro la Spagna, che poi avrebbe vinto la manifestazione. Le uniche soddisfazioni dal dischetto rimangono quella della semifinale degli europei del 2000 contro l'Olanda, il quarto dell'europeo 2012 contro l'Inghilterra, e soprattutto la finale mondiale di Berlino del 2006, nella quale c'erano sia Buffon sia Barzagli. Quindi almeno ha fatto abbastanza impressione vedere come due giocatori estremamente abituati a palcoscenici del genere, e che anche ai rigori avevano vinto campionato del mondo, non sono riusciti a trattenere le lacrime nel dopo gara.
Comunque è chiaro che questi sono tra i rigori peggio tirati della storia degli europei.
Sì, degli europei probabilmente, ma Buffon è stato a sua volta protagonista di una serie altrettanto mal tirata, quella della finale delle Champions League 2003 tra Juventus e Milan a Manchester. Anche in quel caso Buffon ne uscì fuori male da quella finale. Nonostante questo, è stata particolarmente forte la commozione per questo europeo sfumato. È riuscito in questo caso un po' a stento a trattenere le lacrime nel dopogara quello che sarà il pilastro della difesa azzurra nel prossimo quadriennio, Leonardo Bonucci. Ascoltiamolo.
Ovvio che uscire fa sempre male, però credo che questi uomini, a cominciare dal CT, dal presidente, tutti quelli che hanno cominciato l'avventura il 18 maggio, sono stati dei grandi uomini, hanno messo il cuore sul campo in ogni allenamento, in ogni partita, e diciamo grazie agli italiani, perché sono stati con noi, sono stati presenti, ci hanno portato tanto entusiasmo. Quell'entusiasmo noi l'abbiamo buttato sul campo in ogni partita e speriamo di averli resi orgogliosi di questa squadra.
Abbiamo ascoltato la commozione di alcuni azzurri,
anche la nostra in
particolare,
certo,
abbiamo ascoltato quella di Barzagli, di Buffon e anche di Bonucci dopo questa eliminazione ai rigori nei quarti finale di Euro 2016 contro la Germania. Si è definito emotivamente coinvolto anche il CT azzurro Antonio Conte, ascoltiamolo.
Sono emotivamente molto coinvolto, forse ancora di più oggi rispetto a ieri, perché realizzi, no, che è finita. Mi dispiace tanto per i ragazzi. Per me è stato veramente un grande onore allenarli, e mi hanno dato veramente tutto quello che avevano i ragazzi. Per me è stato un onore avere a che fare con loro. E penso che un particolare ringraziamento vada a una persona che è sempre stata molto silenziosa, ma molto preziosa per me nei rapporti, in tutte le situazioni. Questa persona è Lelo Reali.
Lelo Reali, allora, questa persona.
Una vita da mediano.
Un po' sì. Senti, questo era l'estratto dell'ultima conferenza stampa di Antonio Conte, che, come annunciato già prima dell'inizio degli europei, lascerà la panchina degli azzurri, andrà ad allenare il Chelsea e la guida della nazionale verrà affidata a Ventura. Questa nomina
Simona.
Né Simona né Ace. No. Questa nomina di Ventura che ha insomma fatto un po' storcere il naso a parecchi commentatori, segno secondo alcuni del declino del calcio italiano. Quali saranno, non tanto per le qualità di Ventura, ma per il fatto che proprio come esperienza internazionale, insomma, non ha mai vinto né scudetti né coppe, né, insomma, non ha un curriculum di primissimo livello. Quali saranno i primi impegni dell'Italia e soprattutto quali altri giocatori entreranno nel giro di questa nazionale, Dario?
Allora, intanto il primo obiettivo di Ventura sarà quello di mantenere il blocco juventino difensivo, in particolare, che ha fatto le piccole fortune di questa Italia di Antonio Conte. Al momento sembra che Barzagli dica addio alla nazionale, anche se un tentativo si farà per convincere il difensore toscano della Juventus a restare in nazionale, mentre è sicuro che Buffon rimarrà almeno fino ai prossimi mondiali. Il capitano della Juventus, insomma, ha la certezza della prossima nazionale assieme a Chiellini e Bonucci, ai quali gradualmente verranno affiancati in difesa Rugani, Romagnoli e Ogbon, anche se quest'ultimo faceva già parte del gruppo azzurro. A centrocampo l'obiettivo ovviamente è il reintegro di Verratti e Marchisio, che sono stati grandi assenti in Francia, ma si cercherà anche di dare spazio a un paio di ex pupilli di Ventura, cioè Zappacosta e Benassi. Gli esperimenti saranno soprattutto in attacco, dove è probabile che il Neo CT promuova sia Berardi e forse anche Belotti. Poi bisognerà vedere se Pavoletti, attaccante del Genoa, rientrerà anche lui nel giro azzurro. Per quanto riguarda i prossimi impegni della nazionale, l'Italia è inserita nel gruppo G delle qualificazioni mondiali assieme a Spagna, Albania, Israele, Macedonia e Liechtenstein. Purtroppo per l'Italia è sicura di passare a Russia 2018 soltanto la squadra che vincerà il girone, quindi la lotta con la Spagna, mentre le otto migliori seconde dovranno fare gli spareggi. Si comincerà tra esattamente due mesi, il 5 settembre, con Israele e Italia. Il secondo impegno potrebbe già essere decisivo, perché l'Italia ospiterà la Spagna, che in panchina non avrà Vicente Del Bosco, e questo perché il CT delle Furie Rosse, come previsto, ha annunciato appunto le proprie dimissioni.
Senti, Dario, innanzitutto noi magari torniamo al calcio giocato e guardiamo un po' cosa è successo con le partite di pochi minuti fa.
Sì, diciamo che a Saint-Denis la Francia ha messo fine alla favola dell'Islanda con un sonoro 5-2. Dopo 20 minuti la nazionale di Deschamps aveva praticamente già mandato a casa quella che ha raccolto le simpatie di tutta Europa. Ha sbloccato il punteggio Giroud al 12esimo, al 20esimo Pogba ha raddoppiato di testa, e prima dell'intervallo Tris di Payet con un sinistro al limite, poi poker dei Galletti con Griezmann in contropiede, poi 4-0. A quel punto partita bella che archiviata. Nella ripresa hanno reso meno pesante il passivo dell'Islanda Sigurdsson in scivolata e Bjarnason all'84esimo, in mezzo anche la quinta rete francese di Giroud al 59esimo, a segno di testa all'attaccante dell'Arsenal, che ha anche fissato questo nuovo record per il torneo. Sono 5 gol messi a segno dalla Francia di testa in questa manifestazione. Quella tra Francia e Germania, che è in programma il 7 luglio a Marsiglia, quindi quando qui sarà l'alba dell'8, sa tanto di finale anticipata. I tedeschi sulla carta sarebbero favoriti, ma intanto si gioca in Francia. I transalpini hanno il dente avvelenato per un paio di precedenti, soprattutto quella della semifinale di Spagna 82, che è rimasto davvero nella memoria dei francesi, ma anche quello del quarto di finale dell'ultimo campionato del mondo, nel quale la Germania si impose per 1-0 ma non con pieno merito. E poi gli uomini di Löw, che vengono dai 120 minuti contro l'Italia a centrocampo, rischiano di dover fare a meno sia di Sami Khedira sia di Bastian Schweinsteiger. Comunque vada, saranno favoriti chiunque vincerà questa partita, perché tra 48 ore a Lione tocca l'altra semifinale, quella tra Portogallo e Galles. I britannici, che sono l'altra grande sorpresa del torneo, dopo aver vinto il girone che vedeva anche l'Inghilterra, si sono qualificati per la semifinale battendo in rimonta per 3-1 il Belgio. Ascoltiamo le parole del CT dei Dragoni, Chris Coleman.
Dream, you know, don't be afraid to have dreams, because 4 years ago I was as far away from this as you can imagine, and look what's happened. If you work hard enough and you're not afraid to dream and you're not afraid to fail, you know, everybody fails. I've had more failures than I've had success, but I'm not afraid to fail. And every now and again, I can't say every now and again because this has never happened to me, but I'm enjoying it, it's sweet, and I think we deserve it.
Queste dunque le parole di Chris Coleman, CT del Galles, vera sorpresa di questa manifestazione, che affronterà, come detto, a Lione il Portogallo. Portogallo che ha avuto la meglio sulla Polonia ai calci di rigore. È stato fatale ai polacchi l'errore del fiorentino Błaszczykowski, e così insomma i lusitani, che hanno superato la fase a gironi grazie a 3 pareggi e che nei 90 minuti hanno pareggiato sia negli ottavi di finale contro la Croazia sia poi nei quarti contro la Polonia, rischiano di arrivare in finale senza aver ancora vinto una partita nei 90 minuti. È comunque consapevole del fatto che l'occasione è d'oro e che la sua squadra parta favorita, l'attaccante del Fenerbahce, ex Manchester United, Nani, ascoltiamolo.
Our ambition gets more higher, and I think at this moment we are very confident we can reach the final. We must continue to work very hard, must continue to be the strong team we are until now, so if we do all these things we will be one of the favorites.
Queste le parole allora di Nani in previsione di questo scontro. Dario, ti ringraziamo, ci risentiamo ancora tra poco per il resto dello sport, ma continuiamo a parlare di sport. È iniziata sabato la 103esima edizione del Tour de France. È iniziata nel segno di Cavendish e Sagan, vincitori delle prime 2 tappe. Noi abbiamo in diretta in questo momento Fabio Petrò, il nostro commentatore delle due ruote. Buongiorno Fabio, bentornato tra noi.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Fabio.
Allora iniziamo proprio dall'ultima tappa. Il campione del mondo Peter Sagan conquista la seconda tappa in volata, la Saint-Lô-Cherbourg di 183 chilometri davanti al francese Alaphilippe e lo spagnolo Alejandro Valverde. Com'è andata?
Ma è andata che Sagan ha vinto sul filo di lana, nel senso che l'ultimo dei 4 fuggitivi di giornata, Jasper Stuyven, è stato ripreso ai 500 metri grazie a un ottimo lavoro del compagno di squadra di Peter Sagan, Roman Kreuzberger, che sull'ultima salitella ha riportato sotto il suo capitano. Poi Sagan è stato molto bravo, è rimasto da solo ai 500 metri praticamente, però ha aspettato a iniziare la volata il francese Julien Alaphilippe, che era uno dei favoriti vincitori della tappa di ieri, i possibili favoriti vincitori della tappa di ieri, è partito in anticipo. Sagan gli ha preso la ruota, gli è uscito agli ultimi 20 metri e ha vinto la sua prima tappa al Tour in maglia iridata, quindi a lui che ha già vinto tante tappe, 5 al Tour de France, ma soprattutto ha vinto per 4 anni consecutiva la maglia verde di miglior velocista, chiamiamolo così, la maglia a punti, quella che dà i punti ad ogni volata o ad ogni arrivo, e quindi lui ne aveva vinte già 4, quest'anno pensa e spera di vincere la quinta, però intanto si è portato a casa la prima vittoria di quest'anno al Tour e soprattutto anche la maglia gialla, quindi doppio successo, veramente incredibile la giornata di ieri di Peter Sagan.
Un sempreverde Mark Cavendish ha invece fatto la prima frazione, la Saint-Michel-Utah-Beach. Per lui e per sua moglie un momento da ricordare, ascoltiamolo.
My wife wrote me a card just the other day and she said, like, I know sometimes I might get on top here, but these are the days that you look back on and smile in a few years, just remember that, and it's true.
Allora Fabio, che tenero che è Cavendish, tra parentesi, che segnale ha dato la prima tappa?
Adesso che è diventato papà è diventato ancora più tenero per quello. Diciamo che Cavendish gli mancava questa maglia gialla, perché lui aveva fatto collezione di tutte le maglie praticamente possibili e immaginabili. Ha vinto la maglia iridata a Copenaghen su strada, ha vinto tantissime maglie iridate su pista, aveva la maglia rosa del Giro d'Italia, ha avuto la maglia rossa della Vuelta, ha avuto la maglia a punti nei 3 grandi giri, quindi gli mancava proprio quella del Tour, la maglia gialla. Lui c'era andato vicino nel 2013 con l'arrivo di Bastia e nel 2014 con l'arrivo in Inghilterra a casa sua ad Harrogate, ma per cadute, per incidenti sul percorso non era mai riuscito a indossare questa maglia gialla che gli mancava nel suo cassetto, nel suo palmarès. È giunto alla 27esima vittoria al Tour e terzo nella classifica di sempre come vittoria al Tour, ha una lunghezza solo da Hinault, quindi magari quest'anno riuscirà a prendere, ad agganciare il transalpino vincitore di 5 Tour de France, a 7 da Merckx, insomma lì ne mancheranno ancora un po' di per arrivare al primato, però è anche il terzo britannico ad essere leader nei tre grandi giri dopo Wiggins e David Miller, quindi insomma Cavendish ha iniziato nel migliore dei modi, anche se adesso la vedo molto difficile che ritorni ad indossare la maglia gialla, anche perché ieri ha preso più di un minuto rispetto ormai ai grandi e rispetto a comunque a Sagan che è il leader ad oggi, quindi anche nelle prossime tappe potrà vincere, cercare di vincere altre tappe a questo Tour, ma di rindossare la maglia gialla sarà molto difficile.
Insomma, le velleità di classifica sono poche per Cavendish. Come dicevi, Peter Sagan è in testa alla classifica, seguito a 8 secondi da Alaphilippe e poi Alejandro Valverde a 10 secondi. Poi c'è un po' una piccola tonnara a 11 secondi, tanti corridori, tra cui Chris Froome, Nairo Quintana, l'italiano Fabio Aru, Vincenzo Nibali invece 28esimo a 25 secondi, Alberto Contador 62esimo a 1 minuto e 02, uno dei grandi favoriti Contador ha già un minuto di distacco dopo appena due tappe anche per via di due cadute, allora sfortuna la sua, ci sono altri problemucci?
Sì, no, passiamo dalle gioie appunto di Cavendish e Peter Sagan ai dolori, perché qui purtroppo Contador in due tappe è caduto due volte, ha preso ormai un minuto e 40, quasi due minuti di distacco dal leader, ma diciamo già non tanto da Peter Sagan ma da Chris Froome che è a 14 secondi, quindi già dopo due tappe essere a un minuto e passa, un minuto e mezzo, quasi due minuti dagli altri favoriti, dai contendenti al titolo e soprattutto essere malconcio per tutte le botte che ha preso, non è il migliore inizio purtroppo.
Tra l'altro aveva proprio una delle immagini della sua spalla con la maglietta strappata tutta con abrasioni, insomma, non un bello spettacolo.
Esatto, ha battuto due volte il lato destro, l'altro ieri per una stupida caduta dove ha ammesso che ha sbagliato, è entrato in curva un po' troppo veloce, quindi è caduto. Ieri una caduta generale a 120 km dall'arrivo e quindi coinvolto anche lui, seconda caduta. Diciamo che non inizia bene Alberto Contador, vediamo se recupererà in questa settimana, adesso ci sono due o tre tappe dove potrà recuperare. Speriamo, glielo auguriamo, perché è sicuramente uno dei protagonisti a questo Tour. Un altro che purtroppo è caduto, anzi non è caduto, è sfortunato, è stato sfortunato ieri, è Richie Porte, il capitano australiano della BNC, che ieri a 4 km proprio nel clou del finale della tappa ha bucato diciamo che il cambio ruota è arrivato un po' in ritardo, ci ha messo un po' più di tempo per cambiargli la ruota, insomma lui ha perso 1,40 negli ultimi 5 chilometri. Lui che era uno dei protagonisti, anche lui era inserito nei 10 che avevamo detto possibili protagonisti per questo Tour de France, anche lui adesso si trova a oltre 1:40 dai primi e quindi insomma anche per lui si fa molto dura.
Tra l'altro ne resterà uno solo, come si dice.
Sicuramente.
Fabio, cosa ci aspetta nei prossimi giorni?
Allora, nei prossimi giorni, adesso lasciamo un po' il nord della Francia, entriamo nel massiccio centrale, quindi nell'interno della Francia, ci saranno un paio di tappe sinceramente molto pianeggianti con pochissime asperità sia oggi che domani, mercoledì già ci sarà una tappa abbastanza un su e giù continuo, diciamo delle cotte, delle salitelle continue, soprattutto nel finale una tappa di 213 km, ma negli ultimi 60-70 ci sarà un continuo saliscendi, quindi adatta per finisseur, adatta per le fughe, sicuramente non per i velocisti, e lì già vedremo i primi, quelli che devono lottare per la maglia gialla, come si comporteranno. Poi giovedì una tappa diciamo di transizione, perché poi il primo weekend arriviamo già ai Pirenei, quindi venerdì abbiamo il Col de la Spen come primo assaggio, poi avremo il sabato il tappone pirenaico con tutte le salite più belle dei Pirenei, Tourmalet, Périssur, del Col du Valluron, il Lanzignan Zinzank, è una salita molto difficile da pronunciare, e poi il giorno dopo espatrieremo perché il Tour de France andrà in Spagna, dove arriverà ad Andorra, anzi arriverà sopra ad Andorra, Andorra Arcalisse, che è l'ultima salita tra Andorra e poi il confine con la Francia, quindi okay, nel weekend ci sarà.
Ci lasciamo qua perché stiamo già iniziando a perdere i conti.
Insomma, comunque, domenica il weekend è il primo pallino rosso da guardare, perché ci saranno tutte l'inizio delle salite dei Pirenei.
Ecco, Pirenei, insomma, dove il gioco inizia a farsi duro. Grazie Fabio, noi ci risentiamo nel fine settimana per un aggiornamento.
Grazie Fabio.
A voi. Allora, grazie a voi.
Questo era Fabio Petrò, nostro commentatore di ciclismo su questa 103esima edizione del Tour de France, che è iniziata sabato.
Ma intanto passiamo alla Formula 1, perché nelle ore scorse si è corsa la nona prova del mondiale. E non sono mancate le polemiche, giusto Dario?
No, anzi, sono state veramente forti le polemiche scatenate da questa corsa, in particolare dall'ultimo giro, perché il successo in Austria è andato a Lewis Hamilton su Mercedes. Il britannico campione del mondo è stato protagonista di un sorpasso al limite nei confronti del compagno di scuderia Rosberg, come detto, all'ultimo giro, un sorpasso che a Rosberg è costato il terzo successo consecutivo in Austria e rischia di costargli ancora di più in ottica mondiale. Allora, ascoltiamo proprio il tedesco raccontare questo incidente dal suo punto di vista.
Yeah, massively disappointed for sure. That's a tough one because I was pretty sure I was going to win that. Then I got my brakes overheated on the last lap, and that changed the brakes a lot, and the pedal, you know, and that made it massively difficult. But anyways, I was still in a good position to defend, and I had the inside line, and it's my corner, you know, on the inside, and I was very surprised that Lewis decided to turn in.
Dunque le parole di Nico Rosberg, è una sconfitta difficile da digerire, ha raccontato Rosberg i problemi di surriscaldamento dei freni, nonostante i quali era comunque in buona posizione per vincere il Gran Premio e difendere il primo posto dall'assalto di Hamilton. Invece nel contatto Rosberg ha visto danneggiata la sua vettura e ha concluso la prova soltanto al quarto posto, mentre il campione del mondo non si è fatto pregare grazie a questo sorpasso all'ultimo giro, e nonostante 10 secondi di penalizzazione ha conquistato per la prima volta il Gran Premio d'Austria, ottenendo il suo 46esimo successo in carriera, la terza vittoria stagionale. Allora ascoltiamo quel che è successo dal suo punto di vista, Lewis Hamilton.
I left a lot of room. I didn't try to close in or anything like that. I went to the right to the white line, so perhaps it was his corner, but he made a mistake and crashed into me. So I don't know who's. I guess I'm definitely not at fault there. For sure, it felt very odd that all of a sudden he was out ahead of me. But you know, I just let it go in my head and I just kept pushing. I was like, okay, if I'm going to win this world championship, I'm going to have to dig deep. And I dug as deep as I could. I gave everything I had today, and so I stand here really. I feel proud of myself that I don't leave here with any stone unturned. I don't leave here thinking I could have given that extra bit more. I gave everything I got.
Che sarà Lewis Hamilton, che è abbastanza sicuro di sé, non è colpa mia. Di chi è la colpa allora, Dario?
Beh, lui ha detto non ho cercato di chiuderla, ha detto sono fiero di essere ripartito dall'Austria senza aver lasciato nulla di intentato. Queste le dichiarazioni di Lewis Hamilton, che ha anche detto lui ha sbagliato ma io ne ho approfittato, anche se era la sua traiettoria, lui ha sbagliato. Quindi Hamilton riconosce che il suo è stato un sorpasso al limite, ma anche insomma respinge le accuse e sostanzialmente insomma se la prende con Rosberg, che non è stato furbo abbastanza, soprattutto perché si trattava dell'ultimo giro. Ma insomma Hamilton adesso nella classifica mondiale è a 11 punti da Rosberg, che guida con 153 lunghezze, Hamilton ne ha 142, poi Vettel e Raikkonen sono appoggiati a quota 96 punti, mentre Ricciardo è quinto a 88 e Verstappen, secondo in Austria, è sesto a 72 punti.
Dunque, quell'austriaco è stato un weekend agrodolce per la Mercedes, che verosimilmente si ritroverà nuovamente i due piloti separati in casa. Ma anche per la Ferrari la gara di ieri ha lasciato l'amaro in bocca, nonostante il terzo posto di Raikkonen.
Sì, amaro in bocca perché al 27esimo giro è finita la corsa di Sebastian Vettel. Va detto che Vettel non si è fermato per cambiare le gomme, che erano le super soft ed erano palesemente consumate. Si era fermato Raikkonen e buona parte degli altri piloti, tant'è che a quel punto il tedesco della Ferrari era in testa alla corsa. Poi sul rettilineo del traguardo è esploso il pneumatico posteriore destro, così si è rovinato la festa per il suo 29esimo compleanno, che cadeva proprio ieri. È stato costretto al ritiro Vettel ed è la terza volta su 9 Gran Premi stagionali che Vettel non va a punti. Così, dopo i 2 secondi posti in Canada e in Azerbaijan, qualcuno sperava che fosse arrivato il momento buono. Invece ascoltiamo Vettel giustificare il perché non si fosse fermato.
I don't think it was an extra aggressive strategy. Other people went longer than us on the same tire. There were no signs, so the lap times were stable. I think it's clear what happened.
I think it's clear what happened, dice Vettel, che sostanzialmente senza dirlo però se la prende con la Pirelli, insomma, che fornisce i pneumatici alla Formula 1.
Queste parole di Sebastian Vettel. Allora ricapitoliamo: in Austria il successo è andato a Hamilton con questo sorpasso azzardato che precede di 5 secondi l'olandese della Red Bull Verstappen, di 6 secondi Kimi Raikkonen e di 26 secondi il compagno di scuderia Nico Rosberg. Quinto Daniel Ricciardo a 31 secondi. Allora il circo della Formula 1 si sposta adesso in Gran Bretagna, dove tra una settimana si corre a Silverstone. Ma a proposito di Inghilterra, passiamo adesso al tennis, perché il fine settimana di Wimbledon è stato assolutamente anomalo.
Sì, tanto perché si è giocato, perché a Wimbledon vige la regola che non si giochi la domenica centrale, quella tra le due settimane. In passato non si giocava neanche la seconda domenica, adesso le TV si sono adeguate, ma comunque è soltanto la quarta volta in 130 anni di storia che Wimbledon si è giocato nella domenica centrale. Questo perché la pioggia caduta su Londra nei giorni scorsi ha condizionato l'andamento del torneo. Ne ha fatto le spese Novak Djokovic, eliminato al terzo turno dall'americano Sam Querrey. Va detto, il numero uno al mondo era arrivato a Wimbledon con gli ultimi quattro majors in bacheca, e quest'anno aveva già vinto sia Australian Open sia Roland Garros, quindi era davvero in lizza per un appuntamento con la storia. Invece ha ceduto in quattro set al numero 41 del mondo in un match spalmato su due giornate e sospeso quattro volte per pioggia. Ha detto così addio alle speranze di ottenere il grande slam, cioè conquistare tutti e quattro i tornei principali nella stessa annata, cosa che non riesce addirittura da 47 anni dall'impresa di Rod Laver. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa di Novak Djokovic. Il serbo ha riconosciuto i meriti di Sam Querrey, ma ha anche fatto intuire che non fosse al 100% fisicamente.
Congratulations to Sam, he played a terrific match. He serves very well as he usually does, and I think that part of his game was brutal today. He made a lot of free points with the first serve, and well done, you know, he just overpowered me.
Were you 100% healthy?
Well, not really, but you know, it's not a place and time to talk about it. The opponent was playing on a very high level, and he deserved to win.
E queste erano le parole di Novak Djokovic, tre volte vincitore a Wimbledon, la cui sconfitta apre scenari interessanti per tutti gli altri. Nella prima ora abbiamo ascoltato Nick Kyrgios, che è ancora in corsa, anche se negli ottavi di finale lo aspetta l'avversario peggiore.
Sì, intanto il primo ad esultare è il francese Mahut, che negli ottavi non trova Djokovic ma Querrey. Poi esulta il canadese Milos Raonic, che era possibile avversario nei quarti di Djokovic, ma anche e soprattutto Roger Federer, che nei primi tre turni ha scherzato contro avversari neanche lontanamente la sua portata, ma si è tolto di torno l'uomo che l'ha fermato nelle ultime due finali a Wimbledon. Più di tutti esulta Andy Murray, il numero due del tabellone, seconda testa di serie, che ieri ha messo fine al torneo di John Millman e che negli ottavi oggi affronta Nick Kyrgios. I due sono grandi amici, ma finora in campo ha sempre vinto Andy Murray.
For sure, I think as soon as Novak loses, I think you look at Andy and you look at Federer's eyes light up, you know, they instantly think that, you know, they've got their chances probably doubled. So I think a lot of people in the locker room right now believe they can win it, you know, if the stars align and they're playing well. There's a lot of people right now that can go get it.
Allora noi approfondiremo naturalmente nei prossimi giorni come va avanti il torneo di Wimbledon. Grazie Dario. Ci ritroviamo domani mattina nel programma dalle 8 alle 10. Linea aperta al 1300 799 626. È arrivato il momento dei saluti, quindi da Carlo Reglia, Francesca Valdinoci e Dario Castaldo un saluto.
Ciao.
Ciao.